Per la serie I radioclassici state ascoltando La compagnia della morte volontaria, dal racconto L'addormentatrice di Guy de Maupassant, adattamento radiofonico di Franco Foschi. Personaggi in ordine di apparizione: il signor de Maupassant, un valletto, il segretario della compagnia della morte volontaria, Marielle, una guardia. Musiche al violino eseguite da Marina Arcos. Regia di Roberto Benatti. La storia si svolge a Parigi sul finire dell'Ottocento. La Senna, verniciata dal sole mattutino, è una bella, larga, lenta distesa di argento fuso. Alcuni grandi alberi schierati compongono lungo tutta la sponda una verde muraglia. È una tiepida mattina di primavera.
Signore, Dio ve ne renda merito.
Quando si dice il caso. Proprio quella mattina avevo letto una notizia spaventosa sul giornale del mattino. Nell'ultimo anno, nella sola Parigi, più di 8.500 creature si erano uccise. Camminavo per la città molto rattristato, pensando a tutti quei poveri cristi morti suicidi. Ho sentito la loro angoscia. Sono morto della loro morte. Ho attraversato tutte le loro miserie, ho sofferto tutte le loro torture. Ho conosciuto tutti i dolori che li hanno portati a quella terribile meta. Nessuno quanto me sente l'infamia ingannatrice della vita. Quando si dice il caso, dicevo. Fu proprio durante questa passeggiata e questo stato d'animo che incontrai, al lato di un edificio elegante e civettuolo, una ben strana insegna. Compagnia della morte volontaria.
Signore? Sì, dico a voi. Desiderate entrare? Volete sapere cos'è questo luogo? Se volete, posso accompagnarvi dal segretario della Compagnia della Morte Volontaria. Avanti. Su. Non abbiate timore. Seguitemi.
Non lo disturberò?
Ma no, signore, certo che non lo disturbate. Egli è qui proprio per ricevere le persone che desiderano essere informate. Voi siete una di queste. Venite. Avanti. Non abbiate timore. Vi accompagno da lui.
Attraversammo corridoi dove vecchi signori conversavano amabilmente. Poi venne introdotto in un bello studio un po' scuro, ammobiliato in nero. Un giovanotto ben vestito, panciuto, stava scrivendo una lettera, fumando un sigaro dall'aroma di eccellente qualità.
Prego, si accomodi. In che posso servirvi?
Beh, credo possa immaginarlo. Penso di non essere indiscreto chiedendovi di spiegarmi ciò che fate qui. Non avevo mai notato questo edificio, e tantomeno quell'insolita insegna.
Mio Dio, signore, che volete che facciamo? Uccidiamo. Uccidiamo semplicemente coloro che desiderano morire, in maniera pulita e garbata. E mi trattengo, perché mi verrebbe anche da dire che lo facciamo in maniera gradevole.
Non fui particolarmente turbato da questa rivelazione. Mi parve subito che la cosa fosse naturale e giusta. Ero piuttosto stupito che su questo pianeta, dominato da idee basse, utilitarie, egoiste e coercitive di ogni vera libertà, si fosse riusciti ad attuare una simile meritoria impresa, degna di un'umanità emancipata. Sono molto curioso. Come siete riusciti a ottenere tutto ciò?
Voi capite, signore mio, che il problema era urgente. Dopo l'esposizione universale del 1889, la gente ha cominciato a uccidersi nelle strade, durante le feste, nei ristoranti, a teatro, nei treni, addirittura ai ricevimenti del Presidente della Repubblica.
Già, un brutto spettacolo per chi ama vivere bene come me.
Sono d'accordo con voi, ma non solo. È anche un cattivo esempio per l'infanzia. È stato dunque assolutamente necessario, come dire, accentrare i suicidi.
Ma secondo voi, perché tutta questa passione per l'uccidersi? Perché questa recrudescenza?
Caro signore, di preciso non lo so, ma ho le mie idee. Mettiamola così. A un certo punto ci si accorge che il mondo invecchia, si comincia a vederci più chiaro. Ed è proprio quello il momento in cui si accetta male la propria sorte. Oggi il destino è come il governo. Si sa di che si tratta, ci si accorge benissimo che si viene infinocchiati giorno per giorno, ma si fa finta di niente. Poi si comincia a capire che la provvidenza mente, truffa, ruba, inganna gli uomini, proprio come un deputato i suoi elettori. Si riconosce che il posto in cui si vive è troppo cattivo e non si vede l'ora di abbandonarlo.
Accettai queste motivazioni con un sorriso, anche se mi sembravano un po' troppo semplicistiche. In realtà ero davvero curioso di vedere come il tutto funzionava. Mi volete dire come si opera in questa vostra compagnia? Mi pare di aver capito che si tratta di una specie di circolo.
Esattamente. Un circolo fondato dalle più eminenti personalità del nostro paese, dalle menti più elette, dalle intelligenze più chiare. E vi assicuro che questo è un luogo dove si sta benissimo. E sapete perché? Perché tutti i membri del circolo non hanno quella paura della morte che guasta tutte le gioie della vita.
Questa sua ultima osservazione mi lasciò perplesso. Perché dunque essere membri del circolo se non si aveva alcuna intenzione di ammazzarsi? Evidentemente il segretario percepì questa mia esitazione, perché si sentì in dovere di fare delle precisazioni.
Vi vedo incerto. Mi lasci spiegare. Davanti all'orrido spettacolo quotidiano dei suicidi si è formata una società di pura beneficenza, protettrice dei disperati, che ha messo a loro disposizione una morte calma e senza dolore, sebbene non imprevista.
La cosa che mi riesce più incomprensibile è che ci sia stato qualcuno che ha autorizzato questo istituto.
Beh, è stato quasi un colpo di fortuna. È stato il generale Boulanger in persona durante il suo brevissimo governo. Il generale non sapeva dire di no a nessuno, e del resto questa è quasi l'unica cosa buona che ha fatto. Vi dicevo dunque che si è formata questa società di uomini chiaroveggenti, delusi, scettici, che hanno voluto costruire nel pieno centro di Parigi una specie di tempio del disprezzo per la morte. In principio nessuno voleva avvicinarsi, poi i soci hanno deciso di organizzare grandi serate con Sara Bernard, con Commedie di Dumas e altri, e la cosa ha preso piede. Ora tutta Parigi si interessa al nostro circolo.
Un circolo come il vostro che si pubblicizza con grandi feste. Ammetterete che si tratti di una burla piuttosto macabra.
No, mio caro signore, vi sbagliate. L'idea è che bisogna negare alla morte la sua tristezza. Noi vogliamo che la morte sia al massimo indifferente, ma ancor di più vogliamo renderla gioconda, vogliamo infiorarla, profumarla, renderla facile.
Potevo capire tutto questo. Ma quel che faticavo maggiormente a comprendere era che persone venute in quel luogo per una festa, per una commedia, magari per dedicarsi alle amene attività di una bisca, potessero poi in seguito dedicarsi, beh, sì, a lei, alla morte. Espressi questa mia nuova perplessità, alla quale l'uomo un poco sorrise.
Devo ammettere che all'inizio non fu facile. La gente diffidava, inutile nasconderselo. Poi cominciò un annoiato, uno squattrinato, che in 3 mesi aveva perso enormi somme al baccarà. Poi venne un inglese, un eccentrico. Questo ci diede coraggio. Cominciammo a fare pubblicità sui giornali, spiegando il nostro metodo e inventando, diciamo così, alcune morti in grado di suscitare interesse. Ora abbiamo più di 40 persone al giorno che vengono, sì, per morire. È chiaro che dopo i primi tipi un po' originali, ora vengono in massima parte dei poveracci.
Decidemmo di visitare il circolo. Entrammo dapprima in una sala da gioco, avevo visto giusto dunque, dove alcune persone si svagavano tranquille. Attraversammo poi diversi saloni dove si chiacchierava animatamente, allegramente. Di rado avevo visto un circolo così vivo, così brioso, cosa per la quale manifestai una certa meraviglia.
Caro signore, voi non immaginate nemmeno il successo inaudito della nostra compagnia. Tutta la gente elegante ne fa parte, provengono da tutto il mondo. Dimostrano così il loro disprezzo per la morte. E quando vengono qui per dimostrare appunto questo disprezzo, devono risultare allegri e spensierati, per non far insorgere il sospetto che abbiano paura. E a furia di sforzarsi di essere spiritosi, alla fine lo diventano. Oggi il nostro circolo è il meglio frequentato e più divertente di tutta Parigi. Anche le signore stanno organizzandosi per avere una sezione tutta per loro.
Mi fu subito chiaro che, essendo il circolo così gradevole, in realtà chi decideva di usufruirne per andarsene doveva per forza essere un poveraccio. Il segretario me lo confermò, ma sostenne che anche parecchi appartenenti alla media borghesia cominciavano ad arrivare. È ovvio. A quel punto non mi rimaneva che la principale, la più importante delle curiosità, e quindi chiesi: «Ma come? Come li aiutate a porre fine alla loro vita?»
«Comprendo il vostro desiderio di sapere, e vi dico, asfissia. Un'asfissia dolcissima, con un gas di nostra invenzione, brevettato. Funziona così. Dall'altra parte del caseggiato ci sono le entrate per il pubblico, tre piccole porte. Quando arrivano un uomo o una donna, si comincia con l'interrogarli e chiedere perché sono giunti a voler porre fine alla loro esistenza. Quindi offriamo soccorso, aiuti, protezioni. Se il cliente accetta, ci accertiamo che tutto quello che ci ha detto corrisponda a verità. E via così. Ne abbiamo salvati parecchi, in questo modo.»
«Ma e il denaro? Ho l'impressione che questa vostra benemerita iniziativa sia tutt'altro che economica.»
«Il denaro non ci manca. La quota dei soci è molto alta. E poi devo dire che è diventato di buon gusto fare donazioni alla nostra compagnia. Pubblichiamo anche il nome dei donatori sulle Figaro. E poi ogni suicidio di uomo ricco gli costa 1000 franchi.
Gli chiesi, come ovvio, dei poveri. Mi parlò di questo certificato di povertà rilasciato dalla polizia, indispensabile per accedere alla casa. Mi disse dei vecchi cenciosi che venivano a morire, gente che crepava di miseria da mesi e mesi, nutrita ai cantoni delle strade. Mi disse di donne coperte di stracci, macere, malate, paralizzate, incapaci di procurarsi da vivere, che scongiurano di liberarle dalla schiavitù della vita.
Una volta ne vidi arrivare una di 87 anni che aveva perso tutti i figli e i nipoti e da 6 settimane dormiva all'aperto. Sono stato male per la pena. E poi tutti gli altri, senza contare quelli che arrivano e semplicemente chiedono: dov'è?
Eccola, la domanda che già da un po' sentivo crescermi dentro. Era il momento giusto per farla, quindi con una stretta al cuore infine chiesi: e dov'è dunque? Lui non fece altro che aprire una porta, invitandomi a seguirlo.
Entrate, entrate pure. Questo è il reparto riservato ai soci del circolo, quello che funziona di meno. In tutto, fino ad ora, non abbiamo avuto che 11 annullamenti.
Ah, è così dunque. Il nome che date alla vostra opera non è che annullamento. Ero piuttosto incerto, ma alla fine lo seguì. Mi ritrovai in un piacevolissimo locale, una specie di serra, ove delle vetrate di un azzurro pallido, di un rosa tenero, di un verde sbiadito circondavano poeticamente degli arazzi. C'erano divani, palme sontuose, fiori olezzanti, rose soprattutto, e libri sui tavoli. Il segretario mi indicò una sedia a sdraio, coperta di crespo di cina color crema, a ricami bianchi, sotto una grande pianta di una specie che non riconoscevo.
Si può cambiare a propria scelta il fiore e il profumo, perché il nostro gas, che di per sé è del tutto impercettibile, dà alla morte il profumo del fiore preferito. Il gas dunque viene vaporizzato mischiandolo a essenze. Volete provare? Per qualche secondo.
Al mio rifiuto, il segretario sorrise di gusto, dicendomi che non c'era nessun pericolo. Lui stesso aveva provato più volte. Per non passare da vigliacco, quindi, accettai.
Ebbene, accomodatevi, sedetevi sull'addormentatrice e rilassatevi.
Appena preoccupato, mi sedetti dunque sulla sedia a sdraio. stesi le gambe e quasi subito fui avvolto da un delizioso profumo di reseda. Aprii la bocca per aspirarlo meglio. La mia mente già si intorpidiva, dimenticava, assaporava il primo turbamento dell'asfissia, l'ebbrezza affascinante di quell'oppio incantatore.
Signore, mi sentite? Ehi, riprendetevi dunque. Mi sembra che vi lasciate troppo andare. Signor de Maupassant.
Signor de Maupassant. Signor de Maupassant. State dormendo. Svegliatevi. Signor de Maupassant.
Cosa? Mi ripresi. Riacquistai conoscenza e uscii dal sogno. Ma che dico sogno? Dall'incubo in cui ero precipitato. C'era la Senna che scorreva sotto di me, sul ponte in cui mi ero addormentato. Marielle, la guardia, mi aveva scosso per svegliarmi.
Ah, Marielle, siete voi?
Signor de Maupassant, mi avete spaventato. Sembravate morto.
Scusate, ma il sole tiepido, la lettura del giornale. Mi sono appisolato su questa panchina e... Ma dove ve ne andate, signor Marielle?
Caro signor de Maupassant, dove volete che vada? Al mio lavoro. Vado a ripescarne un altro, un annegato che hanno bloccato presso Morion, un altro che non ne poteva più della vita. Pensate, prima di buttarsi si era anche tolto i calzoni per legarsi meglio le gambe.
Per la serie I Radio Classici avete ascoltato La Compagnia della Morte Volontaria, dal racconto L'Addormentatrice di Guy de Maupassant. Personaggi e interpreti: il segretario della Compagnia della Morte Volontaria, Luciano Manzalini, il signor de Maupassant, Alessandro Zurla, Marielle, una guardia, Antonio Masella, il valletto, Roberto Della Casa. Adattamento radiofonico di Franco Foschi. Regia di Roberto Benatti. Le musiche al violino eseguite da Marina Arcos sono tratte da Plaisir d'amour di Jean Martini. Sonata nona opus 5 di Arcangelo Corelli. Blanche comme neige di Philippe Gérard. Svei Sarabanden di Jean-Philippe Rameau. Sonata dodicesima opus 5 La follia di Arcangelo Corelli. La musica dei titoli è Plaisir d'amour di Jean Martini. Tenore Taro Ichikara. Al piano Lorenzo Bavai. Un grazie di cuore a Flavio Poluzzi per il suo fischio e ad Anna Maria Gasperini, voce dei titoli.